colgo dai testi della scrittura di questa solennità dell'Assunzione di Maria tre parole. Le parole sono deserto, casa e regno. Innanzitutto il deserto l'abbiamo trovato nella prima lettura. Prima lettura tratta dall'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, questo libro che è un togliere un velo, un rivelare appunto il senso delle cose. Abbiamo visto una scena piuttosto drammatica perché c'è una donna, quella donna che poi la tradizione ha letto anche in Maria, una donna che sta per partorire e c'è subito qualcosa che attenta alla vita nascente ed è appunto questa immagine dell'enorme drago rosso in cui c'è un concentrato di violenza e di forza, 7 teste, 10 diademi, a indicare appunto questa concentrazione di male. E cosa vuole fare questo drago? Vuole mangiare la vita, cioè vuole portare la morte. È pronto per azzannare, per ingoiare il bambino che nascerà da questa donna. Ma succede che questo bambino viene rapito, non dal drago, ma da Dio, portato in cielo. E la donna fugge nel deserto. Ecco la prima parola, il deserto. Ed è proprio il deserto il luogo, la dimensione anche in cui questa donna dovrà continuamente lottare contro le forze del male, che poi il segno appunto della terra tutta, che continuamente deve far venire alla luce ciò che di più bello c'è, ciò che di più vero, di bello appunto c'è nelle creature e nel mondo. E questa donna appunto vive la dimensione del deserto, che è decisamente presente in tutta la scrittura. Pensiamo anche ai 40 anni nel deserto del popolo di Israele. Il deserto è visto certamente come luogo della lotta, della tentazione, della prova, ma anche come luogo della intimità, come luogo addirittura dell'amore. Tra tutti pensiamo al profeta Osea che dice: la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Parlare al cuore significa toccare le corde dell'animo, quelle profonde. E appunto questa dimensione di intimità nella quale si scopre da una parte che noi non bastiamo a noi stessi, noi abbiamo bisogno di altro, di altri. Il deserto appunto nella sua essenzialità ci dice proprio questo, ma abbiamo bisogno anche di braccia che ci nutrano. Ecco perché se pensiamo ad esempio al profeta Elia o altri che si sono addentrati nel deserto, che può essere la caverna, che può essere il silenzio e via di seguito, qualcuno, a Elia ad esempio i corvi, portavano pane e acqua. Nel deserto sperimenti il tuo radicale bisogno, ma puoi sperimentare anche il soccorso. Qualcuno ti viene incontro. Dunque questa prima dimensione, il deserto. La seconda, la casa. Non dimentichiamo che Maria ha avuto l'annuncio della nascita di Gesù proprio nella sua casa, quindi nella dimensione domestica, quotidiana, familiare. E poi da questa casa lei si muove, dopo l'annunciazione, verso un'altra casa, ed era il Vangelo di oggi, quello che noi chiamiamo come il Vangelo della Visitazione. Maria si alzò in fretta e andò verso la regione montuosa di una città di Giuda, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. E poi il Vangelo si concluderà dicendo: Maria rimase con lei circa 3 mesi, tempo della nascita appunto di Giovanni il Battista, poi tornò a casa sua. Ora, se il deserto ci dice che c'è appunto una dimensione di solitudine, siamo soli, la dimensione invece della casa ci dice che noi siamo insieme ad altri. Quella casa appunto che non è soltanto o semplicemente una costruzione, ma è quella dimensione molto umana nella quale noi veniamo al mondo, veniamo su questa terra, nella quale anche realizziamo le attese, le aspettative, i sogni della nostra esistenza. E allora la dimensione della casa ci restituisce questa necessità di essere riconosciuti, di essere chiamati per nome, di essere condotti nell'esistenza, di essere aiutati a vivere, di essere presi per mano e condotti verso orizzonti belli, significativi. Quindi la casa ci restituisce proprio questa dimensione di sostegno reciproco. E poi la terza parola, presa dalla seconda lettura, dal brano che San Paolo scrive nella sua prima lettera ai Corinzi, quando Paolo dipinge un po' tutto il progetto della creazione, del compimento, arriva a dire che alla fine Gesù consegnerà il regno a Dio Padre. Ecco la terza parola, il regno. Il regno a Dio Padre. Come se Gesù raccogliesse tutto da questa umanità e lo consegna a quelle mani del Padre, appunto, che accolgono. Consegnerà il regno a Dio Padre. Non senza aver prima sottomesso tutte le forze, anche quelle del male. Potremmo rivedere qui, appunto, l'enorme drago rosso. E in tutto questo, ultimo nemico annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. E allora l'orizzonte nostro non è quello di andare verso qualcosa, ma di andare verso qualcuno. C'è un padre, c'è una persona, qualcuno che è vivo, che ci accoglie. Ora, se noi pensiamo a queste tre realtà, queste tre parole, dicevo, tre dimensioni, il deserto, la casa, il regno, le troviamo esattamente nella storia di Gesù di Nazareth. Perché? Perché appunto sappiamo che Gesù, prima di iniziare il suo ministero pubblico, vive i 40 giorni nel deserto, e dopo i 40 giorni arriva appunto il momento della lotta, della tentazione. Cioè anche Gesù deve decidere a chi dare fiducia, a chi dare credito, a chi dare ascolto. Ma pensiamo anche a quella dimensione di deserto che Gesù cercava nelle notti su una montagna, nel silenzio, a pregare. Vi ricordate, alcune domeniche fa era proprio da una notte di silenzio, di deserto, di preghiera, che usciva la domanda poi dei discepoli: Maestro, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ma il deserto potrebbe essere visto anche come quel terreno che a un certo punto non ha avuto più nessuno intorno. Perché? Perché i discepoli stessi, gli amici di Gesù, quando si sono resi conto che Gesù andava verso la morte, l'ha lasciato solo. Allora si è creato il deserto intorno a lui. Quando hanno capito che Gesù non era un liberatore a livello politico, ma parlava ai cuori. Sulla croce, di fatto, Gesù sarà pressoché solo. Ecco anche questa dimensione di deserto. Poi la casa. Gesù per 30 anni ha vissuto in una casa, quindi ha respirato il profumo, l'odore di casa, della filialità, della quotidianità, magari anche della bottega di famiglia di Giuseppe. Ma appunto dei 33 anni che la tradizione dice essere stata la vita di Gesù, 30 anni, quindi uno sbilanciamento grandissimo nella dimensione domestica, la casa. Appunto, pensando che non sia solo quella casupola che poteva essere simile a tante altre a quell'epoca in Palestina, ma la dimensione familiare, quella dimensione appunto che caratterizza anche le nostre case, le nostre famiglie. Non solo, ma Gesù ad un certo punto comincerà a creare quella casa che poi si chiamerà Chiesa, una comunità, partendo proprio da coloro che avevano creato deserti intorno a lui, proprio da quelli che l'avevano tradito, che l'avevano lasciato solo. Perché? Perché alla fine è vero, mi diceva anche la Gen Domenica scorsa, la Chiesa è sempre quel piccolo gregge, magari anche per i numeri, ma innanzitutto per la dimensione del cuore, quella piccolezza che Maria cantava. Ha lasciato i potenti dei troni, ha innalzato i numeri, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi e malvote. Non temere, piccoli gregge. Siamo sempre piccoli per questa dimensione. E poi la terza parola è il regno. Gesù inizia a parlare, ma se pensiamo a tutte le sue parabole, normalmente dipingono il regno. Il regno dei cieli è simile a un mercante, che il regno di Dio è come uno che... Questa è la categoria, è sempre presente nella predicazione e nell'annuncio della parola di Gesù. Quel regno che abbiamo sentito appunto poi verrà consegnato. Lui l'ha iniziato su questa terra e l'ha affidato a voi, perché giunga poi a pienezza nel regno dei cieli. Ora, deserto, casa, regno. Le abbiamo viste nella parola di Dio, le abbiamo viste nella storia di Gesù, le possiamo intravedere evidentemente anche nella vita di Maria. E proprio, visto che sono diverse le immagini che abbiamo utilizzato oggi, guardando anche il quadro di Moroni, 1564, noi troviamo queste braccia di Maria che dalla terra sembrano quasi salire nell'alto, nel cielo, che si apre appunto in quell'oculo dorato. È come se Maria dicesse: Dio, vedi tutta questa umanità, di sotto ci sono i discepoli intorno al sepolcro, vuoto. Ecco, vedi questa umanità, io l'ho amata. Ecco, questa umanità io te la porto, te la consegno, te la affido. Sono appunto le mani di una madre che nutre, di una madre che soccorre, di una madre che accoglie. E allora esattamente queste braccia, queste mani sono quelle che noi abbiamo individuato nei tre luoghi indicati. Nel deserto abbiamo mani che nutrono, braccia che nutrono. Nella casa abbiamo braccia, mani che sostengono. Nel regno, nel cielo, abbiamo braccia, mani che accolgono. Sono le mani, le braccia di Maria, sono le mani, le braccia di Gesù. Devono essere un po' anche le nostre mani, le nostre braccia. La nostra preghiera allora è proprio per questo oggi, in modo particolare. Perché anche noi abbiamo mani che sappiano nutrire, mani che sappiano sostenere, mani che sappiano accogliere.